La quarta fase ci dà l'occasione di portare Rosmini in dialogo con i problemi sociali, con i nostri pensieri, con tutte le domande e le sfide che ci pongono oggi a livello dell'etica in senso generale, vuol dire in concreto a livello politico, a livello economico soprattutto, ma anche in tutti gli altri settori, per così dire, delle nostre discussioni attuali. In questo senso sono contento che in questa volta discutiamo con Carlos Hövel sull'aspetto dell'etica dell'economia, ma anche dell'etica in generale di Rosmini. In effetti, vediamo che proprio oggi c'è sempre questa tentazione comunque di declinare i nostri problemi etici prevalentemente in una chiave economica. Tanto è così che in un momento in cui l'economia in senso generale va in crisi, che si pongono soprattutto nuove domande a livello sociale, sempre di più vengono espressi in senso economico, perché sembra che l'economia ci dà i mezzi giusti a rispondere ai nostri problemi di oggi, alla distribuzione dei beni, anche all'aiuto, per esempio, nel terzo mondo, anche a evitare la povertà. In questo senso voglio proporti questa domanda, tanto per iniziare il nostro discorso di oggi, in che senso possiamo attualizzare Rosmini proprio per queste problematiche?
No, credo che sia una questione molto attuale rivedere Rosmini in questa chiave, no? La chiave dell'economicismo attuale che in certo senso pretende spiegare tutta la realtà dal punto di vista economico. C'è una scuola negli Stati Uniti molto famosa, la scuola di Chicago, che negli ultimi anni ha cominciato un progetto epistemologico molto ambizioso, che è quello della interpretazione globale dei problemi sociali in chiave economica. E questo è stato chiamato molte volte come un imperialismo economico, non nel senso tradizionale dell'imperialismo di un paese all'altro, ma l'imperialismo di una disciplina come l'economia sopra altre discipline, specialmente la etica. In questo senso Rosmini, credo, sia molto importante perché ha fatto un lavoro di distinzione, di molti tipi di distinzioni epistemologiche importantissime, nel senso di che l'economia ha un'origine essenzialmente diverso della etica. Sono scienze relazionate, collegate, ma non solo lo stesso. È impossibile la riduzione dell'economia alla etica e dalla etica all'economia. Perché? Perché secondo Rosmini l'economia parte dal punto di vista dell'utile, dell'utilità, mentre che la etica parte dal punto di vista del bene. E bene e utilità sono realtà, sono aspetti dell'essere, aspetti della realtà diversi, che devono essere visti collegati, in forma collegata, ma anche fare la distinzione. E infatti Rosmini fa la distinzione tra la etica e la eudemonologia. La eudemonologia sarebbe l'aspetto di perfezione soggettiva dell'uomo, di perfezione della sua natura, di perfezione della sua utilità, dei suoi vantaggi soggettivi. Tra la etica, per il contrario, sarebbe la proiezione dell'uomo alla oggettività dell'essere, la possibilità che l'uomo ha di trascendere la sua soggettività e arrivare all'essere oggettivo. E dopo, con la sua volontà, è capace l'uomo di affermare un bene oggettivo e con questa affermazione del bene oggettivo dopo perfezionarsi anche in senso morale e dopo in senso economico, ma la utilità, la perfezione soggettiva è dipendente della perfezione morale che ha un'origine oggettivo. Questi sono le due poli della soggettività e la oggettività sulle quali Rosmini fa questa distinzione. E credo che è molto importante in questo senso capire il concetto di persona in Rosmini. la idea di persona articola questa relazione tra l'etica e l'economia, no? Fa la distinzione, la distinzione dell'aspetto soggettivo e l'aspetto oggettivo. Credo che la discussione sulla persona è oggi in campo sociale una questione cruciale.
Sì, questo è molto bello perché accenni questo tema, perché soprattutto anche l'aspetto della persona sta nel centro della nostra attenzione, no? Perché in un certo senso Rosmini ha rivoluzionato già il concetto di persona stessa e ha criticato soprattutto le varie dottrine che anche all'epoca erano in giro, anche le varie dottrine economistiche, sempre con una prospettiva alla fine anche della persona. Ha criticato così tutta la storia della filosofia. In questo ha criticato anche in un certo senso il concetto di persona nella tradizione platonica, nella tradizione aristotelica.
Sì, sì, sì.
Dice che già lì partono diverse unilateralità anche come declinare la persona. E lui dice soprattutto che è stato un concetto di persona sempre molto intellettualistico, basato soprattutto in una metafisica intellettualistica, e aggiunge soprattutto l'aspetto della volontà. E lì riprende, direi, anche molto delle esigenze, anche delle teorie economiste all'epoca, comunque, incentrate proprio sull'aspetto della volontà dell'uomo, delle sue aspirazioni, delle sue tensioni, che devono poi essere soddisfatte con i beni, con la distribuzione dei beni e così, no? Per questo io che arrivo più dal punto di vista filosofico, vedo che Rosmini introduce in un modo molto forte questo aspetto della volontà per trovare poi la unità dell'uomo, non per coniare una dottrina volontaristica dell'uomo, ma di trovare appunto nel supremo principio di questa gerarchia dei principi, lì il principio comunque della personalità. In questo senso è senz'altro vero, come credo che anche accennato nei corsi, che Rosmini è un forte percussore di un'etica sociale cristiana del XX secolo, e non solo del XX secolo, anche del Concilio e del Dopoconcilio. Ma in questo senso proprio credo che anche attraverso un concetto di persona, in questo senso integrale, possiamo anche arrivare a una valutazione anche positiva comunque dell'economia in Rosmini, perché... È vero che l'utile e il bene sono due cose che devono essere messi in un giusto equilibrio, in una giusta relazione.
Sì, sì.
Ma questo non vuol dire che Rosmini sottovaluta l'utile, oppure come lo
No, Rosmini è ben lontanissimo di essere un moralista o un spiritualista che sprezza l'economia come una cosa inferiore. Tutto lo contrario, Rosmini pensa che precisamente l'economia può essere un mezzo molto importante per il sviluppo umano, per il perfezionamento dell'uomo, e tutta la sua teoria del sviluppo morale include anche lo sviluppo economico come complementario del sviluppo morale, no? In questo senso credo che è interessante vedere come Rosmini, come abbiamo visto nel videocorso, ha una conoscenza molto diretta della realtà economica. Non fa un intellettualismo verticalista che subordina l'economia senza conoscere i temi concreti. E in questa priorità dello morale, dello personale, vista in campo economico, Rosmini dimostra avere una conoscenza di campi concreti della realtà economica. Per esempio, campi anche che sono molto importanti per comprendere i problemi attuali, no? Per esempio il campo del lavoro, no? Nel campo del lavoro Rosmini ha visto che il cuore del problema lavorale non è tanto un problema di incentivi esterni del sistema. Lui crede che ci sono condizioni istituzionali, condizioni tecniche, condizioni organizzazionali per fare produttiva l'economia, fare produttive le imprese, le aziende, ma il centro del problema del lavoro sta nell'uomo, no? sta nella sua motivazione intrinseca, sta nella sua capacità di sviluppare un pensiero proprio. Oggi è impossibile l'incentivazione, la motivazione lavorale nell'economia della post-industriale senza pensare in un cambiamento interno delle persone. In questo senso, la visione personalista di Rosmini non è un'impostazione anti-economica, ma è una forma di vedere come intrinsecamente il sviluppo della persona contiene anche il sviluppo economico, la possibilità del sviluppo economico. Un altro campo, per esempio, dove si può vedere questa relazione di Rosmini con la situazione di oggi, è il campo del consumo, no? Si parla molto del consumo responsabile, ci sono molte associazioni che fanno sforzi per educare la gente in un consumo ecologico, in un consumo dove il consumatore conosca le condizioni lavorali di quelli che producono i beni, ma questo non è possibile soltanto di un modo riescere questo consumo responsabile, non è possibile soltanto per mezzi esterni. È necessario il cambiamento interno delle persone, la responsabilità interna, dove si superano problemi come, per esempio, il consumismo. Il consumismo ha come radice un problema morale, un problema personale. E come conseguenza non solo problemi spirituali, non solo problemi etici, ma anche problemi economici, perché una società consumistica che non ha un senso di responsabilità verso, per esempio, l'ambiente, verso l'ecologia, è una società con un tipo di economia non sostenibile nel tempo. In quel senso, credo che il personalismo rosminiano è molto importante per fare sostenibile l'economia, no?
Queste sono tantissime tematiche che adesso hai proprio accennato. È bellissimo perché mi ha suscitato tantissime idee, soprattutto adesso partendo ad esempio di questo argomento del consumatore alla fine, no? Perché in effetti spesso non li vediamo come anche vittime in un certo senso di una pubblicità, di sì. Tutto. Invece Rosmini vuole rinforzare l'uomo, sì, sì, alla riflessione, alla autoriflessione, a una identità anche della propria vita, e non, per non diventare, diciamo, un oggetto anche di una, tra virgolette, manipolazione della pubblicità, dei mass media, in questo senso, no? Sì, in questo senso colgo molto positivamente questo aspetto lì. Poi l'altro aspetto dello sviluppo sostenibile, noi sappiamo che, soprattutto se pensiamo all'etica sociale cristiana, che nel suo approccio tradizionale ha elaborato tre principi, no? Della personalità, della solidarietà, della sussidiarietà, e oggi sta scoprendo un nuovo principio della sostenibilità, appunto, no? Di uno sviluppo sostenibile. E se tu accenni proprio questo, immagino che l'hai proprio anche menzionato nei tuoi corsi, Rosmini potrebbe essere anche qui una grande ispirazione, come integrare, non solo integrare un nuovo principio perché c'è comunque una esigenza attuale, no? Vedere questo campo dell'etica sociale proprio come un momento che perfeziona l'insieme dei principi. Mi spiego forse un attimo, perché vediamo soprattutto oggi, in un certo senso, che una certa logica moderna è comunque arrivata a un punto cruciale. Finora l'economia, anche le scienze, in questo senso parliamo anche soprattutto dell'economia, poteva proseguire, espandersi e astrarre da certe cose, soprattutto astrarre degli effetti che il progresso economico e il progresso anche industriale ha sull'ambiente. Però ormai questi problemi, queste conseguenze si sono accumulate fino a una tale misura che non possiamo più astrarre, che queste conseguenze ricadono sulle nostre convinzioni moderne. E ci fanno riflettere su tutto il processo moderno, sulla modernità in sé, su come si è sviluppata la modernità e su come soprattutto si è sviluppata l'economia nella modernità. In questo senso apprezzo molto il dialogo con questi sociologi che oggi si chiamano la sociologia della tarda modernità, in questo senso che è la modernità riflessiva. La modernità arriva a un certo stato riflessivo, no? E credo che Rosmini in questo senso è un pensatore molto attuale, perché ha analizzato questi momenti già in quei momenti in cui sono nati, già nella sua epoca, quindi ancora in un punto in cui in un certo senso per lui non era così premente certe conseguenze come sono oggi per noi, e proprio forse proprio per questo ancora riusciva a elaborare una teoria così integrale, perché oggi spesso ci facciamo veramente preoccupare, premere da queste conseguenze e cerchiamo le risposte immediate. Invece Rosmini ci aiuta anche in questo senso a pensare soprattutto in grande e a cambiare il modo di pensare. Perché spesso le risposte, anche e soprattutto alle nostre problemi, non stanno nel ripetere la problematica della domanda, ma comunque di allargare un po' l'orizzonte e di porre, come dice Rosmini in questo momento, come ci hai detto tu, di vedere soprattutto l'uomo e la persona al centro. In questo senso volevo anche sottolineare anche il primo aspetto comunque che hai detto all'inizio, che è stato questo anche sul lavoro. In effetti anche qui vediamo che anche il lavoratore di oggi non è più il lavoratore fordista, in certo senso,
sì,
no?
Sì, sì.
Che viene richiesto solo una certa capacità fisica, meccanica di lui, e poi va a casa accumulando anche col tempo evidenti problematiche anche a livello psicologico e così via. No, oggi si ritorna, si elabora, si richiede un nuovo modello anche di lavoratore che sappia anche contribuire all'azienda con altre capacità, con quel cosiddetto capitale umano, no? Ci sono più tipi di lavoro, lavoro anche più flessibile, lavoro che anche ci occupa più nel nostro tempo libero. Spesso abbiamo anche lavori che ci accompagnano anche il fine settimana, che dobbiamo fare anche qualche ora di più di sera. Quindi un dialogo, un'interazione molto più impegnativa tra lavoro e vita privata.
Sì,
quindi il lavoro deve diventare sempre di più anche una parte costruttiva e positiva di noi come persona, come la nostra identità. Come definisco la mia identità se lavoro dal mattino presto fino alla sera tardi, forse anche anche nel weekend, che se nel lavoro sono richieste anche le mie capacità più personali, più comunicative. Quindi come faccio tutta questa reintegrazione, che è un problema della tarda modernità anche in un certo
allo
senso.
Stesso tempo credo che Rosmini ha visto i limiti della razionalità strumentale molto prima da Max Weber, no?
Sì, sì.
E ha visto che è impossibile che questa razionalità strumentale, che lui parla della capacità di astrarre, dell'astrazione, il pensiero astratto, è un strumento poderosissimo, molto, molto forte, ma noi abbiamo bisogno di un tipo di facoltà diversa all'astrazione, che è la facoltà di pensare, dice. E la facoltà di pensare guarda i fini, e oggi i fini oggettivi, ma non fini in un senso di utilizzazione solamente, ma in un senso di valori intrinseci. E credo che in questo senso sia molto attuale la consapevolezza di Rosmini del limite di un pensiero strumentale che considera soltanto i mezzi senza pensare nei valori e i limiti dell'essere umano. E nella questione lavorale, che è verissimo, è molto vero che la integrazione che esige o la quantità di capacità che esige il lavoro moderno è da un lato è un fatto positivo, perché il lavoro include capacità umane che erano lasciate, non erano incorporate nell'epoca fordista, nell'epoca industrialista. Ma allo stesso tempo ruba e distrugge parte della vita che era conservata come sacra, in un certo senso, appartata dal mondo lavorale. E come fare la conciliazione entre questo obiettivo di introdurre lo umano nel lavoro e fare il lavoro una vocazione importante della vita e anche economica, e allo stesso tempo conservare i limiti di questa furia lavorale, di questa passione lavorale dei nostri giorni, no? E in Rosmini è chiaro che il lavoro è subordinato a fini, a valori che devono stare costantemente misurando il limite del mondo lavorale. Il rischio è una sorta di totalitarismo lavorale, di totalitarismo della produttività, di totalitarismo del consumo, anche perché c'è un circolo vizioso tra consumo e produzione, no? Sono molto interessanti molti passi di Rosmini, specialmente nella filosofia politica, dove parla dei rischi di una mobilità, una flessibilità lavorale eccessiva, i costi umani, perché no, noi non abbiamo soltanto un costo ecologico nella natura, con il processo di estensione della razionalità economica strumentale. Abbiamo un costo umano molto grande, sì. E il costo umano è alla vista di tutti, no? In termini di felicità, in termini di relazionalità tra le persone e in termini di relazione sociale. Rosmini ha una valutazione dell'economia in un contesto di sociabilità, di virtù che non è solamente la virtù personale del sviluppo individuale, ma è anche la virtù del sviluppo sociale. Nei diversi livelli della relazionalità umana, no? Un livello che comincia nella famiglia, che è il cuore del sviluppo dell'uomo, il momento, il nucleo di questa relazionalità dell'uomo, e dopo gli altri livelli nella società comunitaria, dopo la società di tipo sociale, di tipo politica o civile, come la chiama lui, e finalmente il momento più alto della società religiosa. Mm-hmm. E credo che in questo senso noi abbiamo una sociabilità molto orientata alla utilità economica e per esempio nella globalizzazione abbiamo un senso molto economico della globalizzazione, ma non so se è un senso di sociabilità profonda, no?
Sì. Questo è un bellissimo tema. Prima di proprio di tematizzare la globalizzazione, perché anche da parte mia è un grande interesse parlare anche almeno un attimo di questo, voglio forse fare due cose che ho preso anche da quello che hai detto, soprattutto per gli imprenditori. Diciamo c'è una buona notizia, ma anche una grande responsabilità, da quanto forse che possiamo anche riassumere, no? Da un lato, la buona notizia è in un certo senso che Rosmini dà anche potenziale come motivare anche i lavoratori in questo senso. Sì, e sì, in questo senso anche come in un certo senso anche come contribuire anche su una fioritura dell'impresa a livello comunque del capitale umano. In un certo senso dovremmo leggere un po' Rosmini in questo senso, forse, no? Però dall'altro lato anche una responsabilità, no? Sì. Una responsabilità di dare spazio, anche di coltivare questo capitale umano anche nei momenti comunque di lavoro, come in un certo senso arredare, come gestire, come mettere a posto anche condizioni, soprattutto di lavori molto concrete. Vengono fatti tantissimi seminari a questo punto, no? Come migliorare anche un posto di lavoro, come migliorare il clima di lavoro. Oggi questi seminari, come sappiamo, questi incontri sono molto di moda. E soprattutto qui anche Rosmini potrebbe avere una sua attualità alla fine.
Credo che l'attualità è, per esempio, nella questione della responsabilità sociale dell'impresa, dell'azienda, è molto grande, perché in Rosmini c'è un senso della impresa, dell'azienda, che è relazionato al suo concetto di proprietà. Per lui la proprietà privata non è soltanto un strumento materiale, un medio economico senza un valore umano. La proprietà di un bene e la proprietà di un'azienda è intimamente relazionata con la persona. In questo, nella impresa tradizionale del primo capitalismo, con il proprietario, che era in generale un individuo, una persona, una famiglia, no? Per lui, credo che lui viene da una tradizione dove la responsabilità del sociale dell'impresa è una cosa naturale, perché l'impresa ha una relazione e una proiezione, in un certo senso, della propria personalità, del proprietario, no? E oggi abbiamo il problema del carattere anonimo di molte delle nostre imprese, che presentano il problema di come ricreare un senso di responsabilità nell'imprenditore, che non è soltanto un gestore neutrale in relazione a questa proprietà, a questi mezzi di produzione, questi beni che sono della sua responsabilità. In certo senso mi pare che molto dell'attuale moda della responsabilità sociale impresaria ha bisogno di un cuore spirituale, possiamo dire. E questo cuore spirituale sarebbe la relazione intrinseca che c'è tra l'impresa e la vita personale, che può essere del proprietario dell'azienda, degli azionisti dei gestori anche, no? Che questi gestori, che non sono i proprietari strettamente, ma devono riflettere che nel fondo sono gestori di una proprietà che ha una proiezione non soltanto agli azionisti, agli gestori stessi, ma a tutta la società. E il concetto rosminiano di proprietà è molto interessante, della proprietà privata, perché è relazionato al proprietario, ma anche a quelli che sfruttano della proprietà e dei risultati di un lavoro, di un'esploitazione di questa proprietà. È una dimensione non solo individuale della proprietà, ma anche sociale e relazionale. Rosmini respinge una visione socialistica, statalista, dove la proprietà e il mondo economico è pressionato dallo Stato, e crede più che la forza che il benessere economico ha l'origine nella imprenditorialità del proprietario, no? Questa relazione personale ha come frutto il bene della distribuzione naturale della proprietà attraverso la circolazione dei beni e degli investimenti che producono beni, e questi beni anche impieghi, occupazione per tutti, no? E nel senso, e dopo c'è un altro tema, che è il tema di come questa responsabilità del proprietario, del gestore di una impresa, si progetta negli lavoratori, nei collaboratori che sono in questa azienda. Se i lavoratori percepiscono o captano, vedono che quelli che sono in carico dell'impresa non hanno una relazione personale di responsabilità con quello che gestiscono, quelli sentono che che non c'è una vera moralità di fondo in questa azienda, sì, e vanno a fare quello che è l'interesse immediato di quel. Sì.
Questa è una cosa interessantissima, quel concetto della relazione. Perché questo vediamo anche a livello teoretico, che comunque Rosmini rivaluta l'aspetto della relazione, fa in un certo senso anche una ontologia della relazionalità,
sì, 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 sì,
non a scapito della sostanza, ma cerca di combinare entrambi i due in una ontologia trinitaria. In questo senso è stato anche, si potrebbe quasi dire, uno dei primi, che ha inventato anche una ontologia trinitaria, e qui vediamo come i suoi modelli teoretici, sì, che stanno indietro, poi nella sua riflessione pratica prendono immediatamente corpo, applicazione e realizzazione. In questo senso abbiamo anche cercato, come forse sai, di chiamare questo progetto di un certo recupero della metafisica rosminiana per i tempi di oggi, nella chiave dell'altra metafisica. Perché non deve essere una metafisica, e Rosmini non voleva fare una metafisica che rimanesse teorica, rimanesse astratta, che rimanesse solo scopo a sé. Voleva fare appunto una metafisica che abbia le sue conseguenze dirette, immediate, sulla società, perché lui è dell'opinione, e purtroppo forse è stato anche uno degli ultimi che era di questa opinione, che per veramente cambiare una certa problematica, una certa impasse sociale, bisogna spesso anche cambiare proprio anche modo di pensare, modo di vedere le cose, no? Perché spesso, soprattutto oggi nelle nostre problematiche economiche, sentiamo spesso l'argomento, no? Ma le cose funzionano così, non è possibile di fare questo, le leggi del mercato sono queste. Sono comunque spesso questi argomenti in cui, e poi questo è anche vero, spesso immediatamente non se ne esce. E questo è troppo spesso anche vero, e per questo dobbiamo anche fare sempre seriamente i conti proprio con le necessità che ci impone la situazione, il sistema, tra virgolette, concreto. In questo senso Rosmini non voleva solo agire sull'individuo o su una moralità individuale, ma anche su una moralità in questo senso sociale, su un modo di pensare, su un modo di impostare anche le nostre relazionalità sociali. Relazionalità che sono anche istituzioni, anche la costituzione istituzionale, non solo politica ma anche economica e così via. Anche lì voleva comunque rielaborare e proporre delle strategie comunque anche per criticare su questo livello, e anche per lavorare passo a passo a cambiare modo di pensare anche a livello di queste strutture. Perché le strutture, come sappiamo, non è che da oggi a domani si cambiano. E noi oggi, questo per me Rosmini è stato proprio chiarissimo, per Rosmini è chiaro che oggi spesso pensiamo solo in un modo di una certa causalità, di un certo pensare causa-effetto, di un certo pensare, di una certa effettualità anche. Quindi A causa B. Questa è una tipica relazionalità unidimensionale. Per Rosmini la moralità costituisce un'altra dimensione, costituisce una dimensione che si deve aggiungere a questa dimensionalità. Per questo è un nuovo modo di pensare. Perché anche noi spesso, oggi è anche normale, nella quotidianità pensiamo subito così, no? Per Rosmini anche la vocazione sociale, no? Anche lo scopo sociale del cristianesimo è proprio di inserire nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di vivere, questa altra dimensione. No? E anche la nostra sfida, anche comunque noi che lavoriamo entrambi due anche nell'ambito dell'etica sociale cristiana, della dottrina sociale della Chiesa, tu a Buenos Aires, io a Lugano, no? E comunque anche sempre questo tentativo, no? Di declinare queste realtà economiche, di declinare queste situazioni sociali, di declinare queste istituzioni sociali che si sono create nella nostra società, di ripensarle secondo questo criterio che Rosmini desume chiaramente dal cristianesimo, ma che per Rosmini non rimane una cosa esclusivamente cristiana, ma che lo propone come una cosa autenticamente umana. E in questo senso anche è proponibile per la nostra società e proprio in quanto la nostra società si articola giustamente come una società secolare, ma proprio in questo senso, dice Rosmini, anche per l'uomo, proprio partendo dall'uomo.
Sì, credo che...
E per fare giustizia all'uomo, per dare all'uomo quello che gli spetta, per rendere giustizia all'uomo. Questa è l'intenzione dell'etica sociale cristiana. E soprattutto per questo è interessante, soprattutto quando dici tu, in che senso Rosmini rivaluta questa relazione, no? Perché l'etica sociale cristiana... Per un secolo si è posto la domanda, abbiamo qui il liberalismo, qua il socialismo, com'è questa famosa cercata terza via, no? E che alla fine è venuto fuori già Paolo VI, ma poi anche Giovanni Paolo II, a dire, no, il cristianesimo non è un sistema come questi due, in questo senso non è un terzo sistema, una terza via, no? Ma agisce con un'altra logica, agisce con un'altra logica che Rosmini formulava, articolava attraverso questa idea della relazionalità, della forma morale. Per questo è la forma morale, come dice Rosmini nella teosofia, no? Il vincolo. E il vincolo non ha solo una funzione in questo senso dell'utile, perché è anche un vincolo se compro un pane è da te, ma è solo una relazione economica in questo senso. In effetti se compro solo un pane, alla fine basta anche questo, no? Però per arrivare a una relazionalità autenticamente umana ci vuole un vincolo, ci vuole qualcosa più forte, ci vuole una base più forte, no? E per questo Rosmini chiama la forma morale il vincolo. Il vincolo che a livello ontologico riunisce le due forme, come sappiamo, ideale e reale, ma anche a livello sociale costituisce quella coesione sociale che soprattutto noi nella società occidentale siamo molto in cerca oggi, e che forse anche tu, anche dall'Argentina, da un altro punto di vista culturale, forse ti accorgi ancora di più quando guardi sulla società occidentale.
Sì. No, credo che l'idea di persona in Rosmini ha una potenzialità, una potenza molto forte per penetrare e in certo senso fare una rottura dentro di una concezione che si potrebbe chiamare oggettivista della realtà, no? Noi siamo in un mondo preformato, prefigurato, premisurato per le scienze dure, per le scienze che hanno costruito lo che Heidegger chiama l'immagine scientifica del mondo, e un mondo tecnologizzato, un mondo come Max Weber lo descrive come un mondo senza disincantato, no? E abbiamo la percezione di che questa trama di descrizione puramente oggettiva, in senso oggettivista, in senso tecnocratico della società, che fanno le scienze e la tecnologia moderna, convertono tutte le realtà in parte di una immensa rete dove è impossibile sortire, della quale è impossibile sortire. Qual è la chiave per sortire di questa rete che sembra asfissiante in un certo senso? È la chiave della persona, perché la persona ha una dimensione naturale, ha una dimensione materiale, ma questa dimensione materiale è penetrata per lo spirito, è penetrata per la volontà, è penetrata per l'intelligenza. È un centro di iniziativa che può trasformare la oggettività che descrivono le scienze e che manipolano le tecniche. E trasformare in che senso? In un senso di creare una nuova realtà che è la realtà morale. La realtà morale crea un nuovo mondo, una nuova dimensione. E Rosmini ha la coscienza della necessità di costruire un sistema, in certo senso, di organizzazione sociale, con istituzioni, con leggi, con una tecnica economica, con una tecnica politica. Ma tutto questo è penetrato per la dimensione morale, per la dimensione dell'iniziativa personale, che è sempre una sorpresa, una novità, algo nuovo che non permette che questa rete si converta in una cosa asfissiante, in una cosa che non permetta respirare all'uomo, no? La razionalizzazione, la burocratizzazione, il predominio della visione tecnica può essere dal lato del statalismo, della visione tecnocratica della sinistra, di un socialismo tecnocratico, ma anche possono venire di una visione del mercato automatica, tecnocratica, dove la sola dinamica del mercato sarebbe la fonte di tutte le soluzioni. Per Rosmini è importante comprendere che il mercato e il mondo dell'economia ha certe leggi oggettive che possono essere descritte, che possono essere anche misurate quantitativamente, ma che al stesso tempo sono la fonte reale del mercato, sono le persone che attuano dentro del mercato.
Sì, sì, sì.
E la chiave per il funzionamento efficiente del mercato non è soltanto lasciare il mercato libero, aspettare che la sola dinamica fisica, seguendo certa prevedibilità oggettiva, producerà da per sé le soluzioni. È importante rinnovare costantemente il mercato, le istituzioni, le leggi, la Costituzione, le ordini costituzionali di una società, con la forza morale, la forza personale, che non si oppone a queste leggi, non si oppone a questi sistemi, ma fa una retroalimentazione di questi. Mm.
Questo è un aspetto bellissimo. E poi con questi due aspetti poi ci avviciniamo anche già quasi alla fine della nostra bella discussione. Però questo aspetto credo di doverlo assolutamente sottolineare, della moralità. Mm. Perché Rosmini, di questa forma morale di cui abbiamo adesso parlato moltissimo, non è che lo Rosmini intende una morale in senso di moralità, sì, di moralità sì, però non in un senso di una moralità formulata in leggi morali oggettive. Non è che Rosmini fa un catalogo di leggi, quindi di introdurre un'autorità che limiti la libertà umana, anzi la moralità umana, la moralità in senso rosminiano, è un momento anche di libertà umana, di libertà, libertà sempre positiva, di libertà responsabile. In questo senso è una moralità molto impegnativa,
sì.
È una morale che ha con sé poi anche una moralità, però che non parte da una moralità fissa che succumberebbe l'uomo sotto un'altra nuova autorità. In questo senso Rosmini critica dell'autorità nella sua epoca, erano le autorità statali, nel nostro tempo quasi si potrebbe dire c'è una nuova autorità che limita la libertà umana, che è l'autorità dell'economia. E per Rosmini la forma morale, proprio questo vincolo di cui abbiamo parlato, è un concetto di libertà.
Sì, sì.
È libertà positiva per Rosmini. Sì. E qui vediamo, e questo è l'ultimo tema della nostra discussione, qui vediamo una bella parallela e anche critica con Kant, perché è stato Kant a fare questa grandissima concezione di un'organizzazione a prioristica delle libertà individuali a livello comunque dello Stato, per questo il diritto per Kant ha essenzialmente questa funzione, appunto, di realizzare la libertà individuale. In questo senso anche il diritto per Kant, proprio nel primo momento almeno, non è una cosa che opprime l'uomo, no, ma che assicura la libertà umana, è una cosa positiva. E a questo, in questo momento Kant però, nella sua concezione, che qui impossibilmente possiamo delineare in tutte le sue sfumature, comunque basa sul suo concetto di una razionalità trascendentale kantiana, evidentemente, come sappiamo. Il concetto della ragione, della razionalità di Rosmini è sostanzialmente diversa da quella kantiana, e anche il suo concetto di libertà, che diventa non una libertà negativa, come lo sappiamo che nella tradizione liberale, che ha come prima e massima autorità in questo senso Kant, ma un concetto di libertà sostanzialmente positiva, che si esprime in questo concetto di moralità di Rosmini. Sì. E se pensiamo bene che Kant non aveva, e in questo senso Kant è molto grande, non aveva una concezione solo limitata a uno stato, ma concepiva proprio la società mondana, adesso non so come il termine italiano, das Weltbürgertum, no? Die Weltbürgergesellschaft, no? Che è questo processo comunque della organizzazione delle sfere di libertà, si deve ripetere anche a livello internazionale. E oggi la più grande sfida, soprattutto se parliamo a livello economico, è la dimensione mondiale e la dimensione globalizzata, perché questo dà in un certo senso anche una carta libera all'economia di imporre le sue leggi, perché le ragioni sono evidenti, qui non possiamo citare, però comunque di imporre le sue leggi e di gestirsi, di presentarsi come questa nuova autorità dell'economia chiave globalizzazione, no?
Sì, sì.
E dato che stiamo anche aspettando una nuova enciclica sociale del Papa, che probabilmente parla anche molto della globalizzazione, volevo presentare questo come l'ultimo tema forse per oggi, come forse Rosmini si inserisce in queste dinamiche, in queste strutture, in questa discussione sulla globalizzazione.
È molto interessante. Prendo un concetto che mi sembra molto importante, questa distinzione tra l'oggettivismo che oggi viviamo, no? L'oggettivismo sarebbe un prodotto di un progetto di dominio di una società tecnico-scientifica che assolutizza l'ordine delle scienze, l'ordine della tecnica, come l'ultimo livello dell'ordine in generale, no? Non c'è un altro ordine di più, di là, al di là di questo ordine tecnico-scientifico, tecnico-economico, è un ordine immanentistico, non c'è una trascendenza. E per questo senso io parlo di oggettivismo e non di oggettività, che è un'altra cosa. Rosmini concepiva che la moralità non è una forza irragionale, una forza che va in contra della oggettività, va in contra, in un certo momento può essere in contra di una certa razionalità limitata, di una razionalità immanentistica, di un oggettivismo che infatti non è vera razionalità ma è volontà di potere. E la visione di Rosmini è che la libertà, la moralità può essere illuminata per un ordine superiore che è l'oggettività dell'essere, l'oggettività che non è creata per l'uomo, dall'uomo, è un'oggettività che ha un'origine trascendente, che ha un'origine nella creazione come una cosa data e non prodotta dall'uomo. No? E credo che la visione della globalizzazione in Rosmini è diversa alla kantiana, è diversa alla del progetto illuministico, nel senso che l'illuminismo crede che la globalizzazione, o la visione illuministica della globalizzazione, è che la globalizzazione è un prodotto umano. La globalizzazione è l'estensione del sistema tecnico, scientifico, economico a tutto il mondo, come una estensione della razionalità moderna, no? O della razionalità no moderna, illuministica, io direi, perché c'è un'altra razionalità moderna non illuministica.
Sì, sì,
in Rosmini l'ideale della globalizzazione o della universalità è di trascendere la razionalità puramente umana e poter arrivare a una razionalità universale che va al di là dei progetti di dominio di una razionalità particolare. E credo che a livello sociale Rosmini vede che la vera globalizzazione deve includere da un lato la particolarità, il valore dello particolare, dello locale, dello regionale, della cultura con una identità propria, no? Il concetto di proprio in Rosmini è fondamentale. Se uno lo compara con Hegel o con lo stesso Kant, dove lo proprio si diluce, si dissolve in un certo senso, specialmente in Hegel, nella totalità, nella universalità, intesa in un senso generico. In Rosmini la universalità è un risultato di un sviluppo progressivo di questa identità e questa proprietà locale, regionale, personale in primo luogo, e dopo regionale, dopo nazionale, che si apre di più in più a una società che lui chiama la società universale. La società universale non è un prodotto umano, ma sarebbe la possibilità degli uomini di trascendere il limite della propria volontà e trovare la ricchezza della natura umana che non è autonoma, ma ha un'origine trascendente. E per quello la società universale, la globalità, è impossibile da Rosmini senza una visione religiosa, credo. No? In questo senso globalizzazione e cristianesimo sono, nella visione Rosmini, come oggi parla il Papa attuale, sono molto con essa. No? Sì. Non è possibile una globalizzazione, una universalità, senza vedere la trascendenza. Sì, la globalizzazione, il prodotto umano, è sempre una particolarità, è sempre un settore, una certa razionalità occidentale o illuministica o di un certo tempo, di un certo insieme di scienze, eccetera, o di tecnologie o un progetto politico particolare che si generalizza. Credo che oggi stiamo vivendo un processo ambiguo. Da un lato la razionalità, la globalizzazione è un processo di apertura, di possibilità di un incontro che trascende il limite del potere e dei progetti di dominio, e da un altro canto è un progetto marcato per un senso immanentistico di dominio. No? Credo che Rosmini in questo senso compete con una visione hegeliana o kantiana della globalizzazione.
Bellissima questa prospettiva che ci apre la prospettiva per il nostro prossimo dialogo. A questo punto, con questo tema, direi che abbiamo compiuto un bellissimo percorso, perché soprattutto siamo sfociati adesso alla fine, il nostro discorso è sfociato alla fine in questa dimensione dell'universale e particolare allo stesso momento, che è anche una delle caratteristiche della nostra quarta fase, della nostra idea televisiva, appunto di essere particolare, concreto, Cattedra a Lugano e universale televisione allo stesso momento. Quindi abbiamo anche concluso con questa bellissima intuizione. Direi che ci vediamo la prossima volta per un altro dialogo. Abbiamo aperto tantissime tematiche che sono tutte degne di essere approfondite ancora ulteriormente. In questo senso è stato un grande piacere che ci potevamo vedere stasera.
Grazie.
E ci vediamo la prossima volta. Grazie.